prime pagine. Quali sono temi, toni e titoli delle prime pagine di oggi? Beh, sono diversi perché, come dire, molti quotidiani continuano a porre la propria attenzione su quanto avviene in Medio Oriente, in particolare a Gaza e in Israele, con, diciamo, l'uccisione dei 6 ostaggi che si è verificata l'altro giorno e la quasi immediata convocazione di uno sciopero, di un'enorme manifestazione contro Netanyahu, che ha bloccato letteralmente il paese. Questa per esempio è la chiave di lettura che scelgono sia il Manifesto sia Avvenire. C'è chi, come Repubblica, invece apre sulle elezioni nei due Länder tedeschi di Sassonia e Turingia, dove ha trionfato l'estrema destra. I toni sono, come al solito, in questi casi abbastanza apocalittici, non soltanto su Repubblica. Cercheremo, insomma, di cercare di raccapezzarci, anche dando una scorsa alle cifre, perché poi c'è il rischio di finire come in Francia, almeno per quanto riguarda le analisi, dove siamo passati in pochi giorni, in qualche caso poche ore, da diciamo il nazismo incombente che marciava sugli Champs-Élysées alla invece possibilità di una rivoluzione socialista, e adesso invece siamo tornati a una tranquilla, come dire, a delle tranquille, insomma, relativamente tranquille schermaglie politiche e parlamentari, di cui si parla anche anche stamattina, seppure con meno spazio rispetto ad altre notizie. C'è la politica interna che viene privilegiata, vedremo, per esempio dal Messaggero e dalla Stampa, e insomma diverse le questioni. Cominciamo però dai due quotidiani principali, dai due quotidiani più diffusi, Corriere e Repubblica. Il Corriere della Sera apre sul Medio Oriente, ma in particolare apre sulle relazioni fra Stati Uniti e Israele. Alta tensione USA-Israele. Lo sciopero blocca il paese, il premier non fa abbastanza per l'intesa, dichiara Joe Biden, sconcertante la replica di Netanyahu, che è contestato ma annuncia: io non mi fermo. Un video sugli ostaggi uccisi da parte di Hamas. E poi abbiamo le elezioni in Germania, ovviamente Scholz, il cancelliere Scholz nell'angolo, coalizioni anti-ultradestra promette, e quindi abbiamo Angelo Panebianco che si occupa di un'altra guerra di cui, insomma, si parla ora sì ora no, ovviamente l'Ucraina, armi e non detto, l'Ucraina e i dubbi italiani, scrive Angelo Panebianco. Poi abbiamo le cronache italiane, non solo, con le Paralimpiadi che si stanno svolgendo a Parigi. Come sapete, la notizia di oggi è la medaglia di Manuel Bortuzzo. Qualcuno se lo ricorderà perché era il giovanissimo all'epoca, è nuotatore di origine triestina, mi pare, che si allenava a Roma e che fu coinvolto suo malgrado in una sparatoria in cui non c'entrava niente, fu centrato da una pallottola, e da quel giorno è sulla sedia a rotelle. La medaglia di Bortuzzo, scrive Claudio Arrigoni, non ho mai mollato. Altre cronache nere, quelle che ci arrivano dal Interland milanese, ancora grande attenzione per la strage in famiglia, il 17enne che ha ucciso il fratellino e i genitori, se ne parla anche qui in prima pagina. Poi abbiamo l'ennesima gaffo, sbavatura, non so come si possa definire, del ministro Sangiuliano. Sangiuliano si difende ma boccia pubblichi documenti sul G7. Si parla di tutta la questione relativa a questa persona, Maria Rosaria Boccia, che ha pubblicato i documenti riservati sul G7 della cultura che non avrebbe dovuto avere. Lui mi ha dato la sua versione, dice la Meloni, che insomma è un po' così, una dichiarazione abbastanza pilatesca, anziché no. Quindi Repubblica, qua l'apertura, come dicevamo, è diversa, perché si va in Sassonia e in Turingia. Il voto nei Länder tedeschi, pronti a uscire dall'Unione Europea, intervista la leader di Alternative für Deutschland, Weidel, dopo la vittoria: se l'Europa non ci ascolta, la Dexit diventa possibile. La Dexit sarebbe, diciamo, la Brexit in salsa tedesca. La Weidel, peraltro, che è co-presidente di AfD insieme a Tino Chrupalla, dovrebbe essere, almeno a suo dire, come dire, la portavoce dell'ala più moderata di AfD. Rischio o ingovernabilità, shock per la CDU, la Democrazia Cristiana, che adesso deve scegliere con quali estremisti allearsi. Un esito amaro, Chiosa, Olaf Scholz, attuale premier. Poi la frenata del PIL italiano, che insomma è abbastanza, non sarei così d'accordo, ma vabbè. Poi ogni scusa è buona per dare addosso al governo, anche quando magari il governo c'entra poco. In realtà, da quello che sapevo io, insomma, sui dati che abbiamo analizzato nei giorni scorsi, il PIL italiano è finalmente, pensate, riuscito a risalire oltre la quota del 2008, i tempi della famosa crisi economica scaturita dal crack immobiliare e non solo, crack immobiliare finanziario negli Stati Uniti. Ecco, noi ci siamo definitivamente ripresi in questi giorni, 14 anni, e 16 anni. E poi vabbè, c'è il caso Sangiuliano, il gelo di Meloni su Sangiuliano, su cui anche qui ovviamente Repubblica ci va a nozze. Il ministro e il dovere di fare chiarezza, scrive Francesco Bei. Poi abbiamo la notizia che a New York Giorgia sarebbe Giorgia Meloni. Ormai è invalso questa cosa di chiamarla Giorgia, il resto è lei stessa che si chiama così. Comunque Giorgia sarà premiata da Elon Musk, che in questi giorni ha molti problemi con il Brasile, dove Twitter, il fu Twitter adesso X, è stato sostanzialmente congelato da parte dell'amministrazione brasiliana. Tanti problemi per Twitter, per Musk, per Telegram, in paesi anche diversi fra loro, ecco, forse ci sono delle questioni di base abbastanza forti. Poi abbiamo le guerre, l'addio di Israele allo ostaggio Hersh, sulla tregua il duello Biden-Netanyahu, e poi l'Ucraina al bivio, il Donbass teme il crollo. E ancora il Festival di Venezia con il film di Pedro Almodovar sull'eutanasia. Così la prima pagina di Repubblica. Il manifesto apre su Israele, sulle manifestazioni in Israele, così come farà fra poco, vedremo Avvenire, muro del pianto, centinaia di migliaia di israeliani sono tornati in strada ieri contro Netanyahu, dolore e rabbia per i 6 giovani ostaggi uccisi da Hamas a un passo dalla liberazione dopo il sistematico sabotaggio del negoziato da parte del premier che non cede nessun ritiro da Gaza. Poi abbiamo anche qui le elezioni in Germania, l'autunno bollente di Olaf Scholz, Sara Wagenknecht, ago della bilancia per fare barriera contro il terreno di Für Deutschland in Sassonia e in Turingia, andiamo bene. E poi abbiamo Luciana Castellina che parla di un dibattito alla Fondazione Rosa Luxemburg e la sinistra che si divide in Europa. A proposito di Europa, la Francia e la ricerca del futuro premier nel Totonomi, adesso spunta Baudet sarebbe Thierry Baudet, presidente del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale. Dalla vicina Libia Haftar riapre le ostilità, la Libia è pronta a esplodere, effetto del caos anche l'uccisione di Bija, il trafficante di esseri umani messo a capo della guardia costiera libica, protagonista di tutta una serie di reportage giornalistici e di inchieste molto molto ficcanti curate da Nello Scavo su Avvenire, che è stato ucciso nei giorni scorsi. Anche qui abbiamo la mostra del cinema di Venezia e la presentazione della stanza accanto di Pedro Almodovar, il dramma della malattia e l'autodeterminazione. Così la prima pagina del manifesto. Avvenire anche apre sulle manifestazioni in Israele, Israele nella morsa. A Gaza l'ONU cerca di accelerare, vaccinati 87.000 bambini contro la poliomielite, ma fermate le armi, uno sciopero generale paralizza e divide il paese, Biden attacca Netanyahu, non ha fatto abbastanza per la liberazione degli ostaggi, video shock di Hamas prima delle esecuzioni. E ancora l'editoriale di Avvenire con l'ennesimo invito al dialogo, è ancora tempo per vie di pace, scrive Marco Impagliazzo, mentre nel secondo editoriale Mimmo Muolo ci racconta, insomma, in maniera ovviamente embedded, ma ci mancherebbe, il viaggio di Papa Francesco, il 45esimo viaggio del pontefice nel estremo oriente, dall'Indonesia a Singapore, passando per Papua Nuova Guinea e Timor Est. Oggi la prima tappa della visita a Giacarta. Quindi abbiamo, come diciamo, Nello Scavo che parla delle rivelazioni di Avvenire, uccisi in Libia il boss Bija e i suoi segreti sui traffici, gli assassini sono arrivati prima della giustizia, Bija, il guardacoste libico, trafficante di esseri umani, droga e petrolio, è stato ucciso in un agguato domenica scorsa, era ricercato da ONU e Interpol. Avvenire nel 2019 aveva raccontato per primo l'incontro del trafficante Alcara di Mineo. E poi c'è grande attenzione per il delitto di Paderno Dugnano, la strage senza movente di un ragazzo estraneo, così scrive Avvenire. E ancora dalle Paraolimpiadi il trionfo di Rigivan, disco d'oro e cuore di Roma, lo definisce così Avvenire. Il lanciatore del disco residente a Dragona, se non vado errato, che ha fatto una cosa come 3 record del mondo nel lancio del disco, uno dietro l'altro. Da venire al Messaggero, qua la notizia di apertura è completamente differente. Il spinta alle pensioni minime sono la nostra priorità, manterremo la rivalutazione al 120%, assicura la Meloni. Stop al bonus a pioggia, il LEP presupposto dell'autonomia, i livelli, il leggendario e famigerato livello essenziale di prestazione che dovrebbe essere alla base dell'autonomia differenziata, ma che evidentemente fa acqua da tutte le parti. Intanto blinda San Giuliano, l'ho sentito, mi ha dato garanzie. E ancora abbiamo anche qui la foto notizia che mostra Rigivan Ganeshamurti, 25 anni, oro nel peso, io sapevo disco, alle para olimpiadi, prima la medaglia, poi il razzismo, il campione paraolimpico, io romano, loro ignoranti. Evidentemente ha avuto qualche problema da questo punto di vista, lo rivela poi nell'intervista che ritroviamo nelle pagine dello Sport. Molti complimenti, rivela, l'unica cosa negativa, alcuni che mi hanno scritto cose indelicate sul colore della pelle. Nel 2024 sentire ancora questa cosa è un po' triste, vabbè, gli ignoranti sono loro, a me scivola addosso. E poi insomma racconta la sua storia, la sua vicenda anche personale, che come potete immaginare è anche abbastanza drammatica, fino al trionfo di Parigi di questi giorni. E a proposito di temi di cui ci occuperemo più tardi, un'analisi molto interessante di Paolo Balduzzi dal titolo La sfida impari fra gli stati e i colossi dei social. Ricorre Balduzzi alla nota immagine del paradosso di Zenone sulla lepre e la tartaruga, la lepre che non riesce mai a raggiungere la tartaruga, almeno questo, come dire, è il paradosso, una realtà un po' diversa. Comunque, secondo Balduzzi, è questa l'immagine più appropriata per descrivere la rincorsa che gli stati contemporanei, le tartarughe, stanno cercando di effettuare con colpevole ritardo nei confronti delle multinazionali che governano le nostre relazioni sociali, social. I casi più eclatanti e recenti di questo conflitto, perché al momento di competizione amichevole non si può certo parlare, sono lo spegnimento di X, ex Twitter in Brasile per decisione della Corte Suprema, e l'arresto a Parigi di Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram, poi rilasciato su cauzione. E insomma, l'articolo prosegue poi su questa falsa riga piuttosto interessante, come del resto piuttosto interessante è ovviamente tutta la materia. Allora, così la prima pagina del Messaggero, anche la Stampa apre sulle questioni interne, ma in questo caso sulle spese folli del CPR in Albania, 1 milione al mese per pagare la diaria agli agenti italiani. Intanto spuntano le chat di Cutro, abbastanza interessanti e, ahinoi, imbarazzanti. E che cos'altro per quanto riguarda gli altri quotidiani nazionali? Vabbè, una nota di merito a Libero che ogni giorno cerca di tirare fuori un nuovo calambur, un nuovo gioco di parole sulla Salis. Quest'oggi il titolo è Sapore di Salis. Vabbè, è quasi ammirevole, insomma, a un certo punto, tanta pervicacia, ecco. Altri si sarebbero già annoiati da tempo. E poi, come sempre, un'occhiata alle questioni relative alle carceri, alla giustizia. Lo facciamo attraverso la lettura del Dubbio, che apre con un'intervista a Deborah Serracchiani, che è la responsabile giustizia del PD, che in qualche modo, diciamo, offre un destro, sembrerebbe offrire un destro a Forza Italia su carcere e diritti. Tajani faccia sul serio, noi del PD aspettiamo, finora Forza Italia ha solo parlato e poi è tornata nei ranghi. Ancora il caso Cutro, i PM a Cutro, i migranti potevano essere salvati e ancora Susanna Donatella Campione si interroga. L'avevo fatto anch'io e insomma non tanti e tante altre su perché quello di Sharon Verzeni non sia stato definito, non venga definito o considerato un femminicidio. Io dico, scrive Susanna Donatella Campione, l'uccisione di Sharon è un vero femminicidio. Articolo che poi prosegue a pagina 10, ma per ora, per quanto riguarda le prime pagine, noi ci fermiamo qui quando sono le 9 e 08 minuti primi, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta nel corso del proseguimento della mattinata. Allora, 9:14 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dalla lettura delle prime pagine ci trasferiamo adesso a quella degli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo, così come abbiamo fatto per le prime pagine, con il Corriere della Sera, che dedica l'apertura alle manifestazioni di Tel Aviv. Israele si blocca per lo sciopero, scontro tra Biden e Netanyahu, giornata drammatica nel paese, non si fa abbastanza, dice il leader USA, io vado avanti, ribatte il premier in TV. Bloccate strade e incroci, i parenti intorno alla sede del Ministero della Difesa. C'è un'intervista a Peter direttore generale per gli affari internazionali dell'Istadrut, lo storico sindacato israeliano, che dice: do qui la gente ormai stanca, la protesta continuerà. Intanto Washington, la parola poi va inviata a New York, Viviana Mazza, intanto Washington prepara la mediazione finale, altrimenti ci ritiriamo. Le parti avrebbero 7 giorni per accettare o meno. E poi sempre da Tel Aviv, la madre di Hersh Goldberg Polin, ora sei libero, e Hamas diffonde un video degli ostaggi uccisi, migliaia intorno alla casa della famiglia del ragazzo. Così la prima notizia per il Corriere della Sera, che poi segue subito dopo con le elezioni nei Landtag di Turingia e Sassonia. Un voto amaro, ma Scholz va avanti. In Sassonia e Turingia il cancelliere in difficoltà dopo il boom di Alternative für Deutschland, l'esito rilancia la corsa di Merz alla cancelleria. Merz è il leader cristiano democratico, Friedrich Merz. E poi ancora ci sono le elezioni in Brandenburgo, una roccaforte della SPD, un esame di riparazione nella sua Potsdam, così il leader dell'SPD cerca di restare in sella. In Brandeburgo si vota il 22 settembre. Brandeburgo è sempre, diciamo, ex Germania orientale, ma è Berlino, quindi un altro mondo. E poi l'attenzione sui vincitori delle elezioni tra revisionismo e razzismo, le frasi scandalo di Hoçke, Björn Hoçke, presidente e volto di Alternative für Deutschland nel Land della Turingia. Hitler non fu il male, il leader condannato 2 volte per aver usato un motto nazista. E poi le affinità elettive con lo zar, il rifiuto di sostenere Kiev, gli opposti estremismi si scoprono convergenti, secondo Paolo Valentino, la politica estera ai margini dello spettro politico, politica estera però su cui convergono sia Alternative für Deutschland sia la formazione di Sarah Wagenknecht BSW. Che peraltro potrebbe entrare almeno in uno dei governi regionali in coalizione con i cristiano sociali. Poi ancora per quanto riguarda il Corriere, abbiamo la guerra in Ucraina, razzi su scuole orfanotrofi, Putin sfida il mandato di cattura sbarcando in Mongolia, che paese che ufficialmente aderisce alla Corte Penale Internazionale, ma insomma sono così teorizzazioni a volte senza particolare valore, purtroppo. Dalla Francia una intervista a Lucie Castet, del nuovo Fronte Popolare, che era stata candidata alla carica di primo ministro. Ma per ora non se ne è fatto niente, serve un premier che cambi la rotta. Macron tergiversa, parla la candidata Castet e il leader intanto spinge Baudet. E altro possibile, papabile, altro nome papabile. Quindi il viaggio del Papa in Asia e Oceania, il viaggio più lungo di Papa Francesco, 4 paesi e 33.000 chilometri fra Asia ed Oceania. Oggi l'arrivo a Giacarta, 12 giorni di incontri fra i temi pace, clima e dialogo fra le religioni. Sono 16 discorsi in programma, quasi un compendio del suo pontificato, anche perché insomma se non è l'ultimo viaggio, certamente, molto probabilmente sarà l'ultimo di questa portata. Segnaliamo, diciamo, fuori dalle cronache, negli approfondimenti, una lunga intervista a Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, che parla dell'allarme suicidi e delle condizioni in cella insostenibili. Oggi in galera soprattutto poveri e disagiati, servono pene diverse dalla prigione come vendetta. Sicurezza e calo dei reati si ottengono con l'apertura, più terzo settore, più volontà, più telefonate. In carcere c'è la detenzione sociale, le contromisure sono inesistenti. A forza di indirizzare le risorse non sulla soluzione dei problemi, non dalla Favero, ma costruendo il mito della sicurezza, e a forza di insistere fino ad averne fatto oggi un profilo della cultura generale sull'idea che la pena debba infliggere sofferenza, siamo arrivati al punto che la galera attuale non è una risposta praticamente per nessuno. E la detenzione si è tramutata in una vera e propria detenzione sociale, con tanto disagio mentale e tanta povertà. E soffia su tutto ciò la politica di chi oggi comanda in Italia e non solo, ed è purtroppo anche il vento che tira tra la gente. Come dire, più la pena è cattiva, più li facciamo star male là dentro, e più noi altri qua fuori stiamo sicuri. Ma è un'illusione. E su questo anche l'informazione ha importanti responsabilità. Le misure del governo, non ce n'è neanche una che punti a ottenere un miglioramento immediato. Si potrebbe fare qualcosa, certo, per la prevenzione dei suicidi, per esempio. Una cosa sarebbe facilissima, a costo zero: fateli telefonare a casa. Non è appunto una delle misure annunciate, chiede l'intervistatore, ma va. Hanno sbandierato l'aumento delle telefonate, sempre pochi minuti al mese, intendiamoci, come novità. In realtà resta nella discrezionalità dei direttori come prima. Gli fosse almeno data come disposizione precisa, per non parlare della chiusura delle celle disposta ormai più di un mese, più di un anno fa, con la media sicurezza. Una catastrofe. Così la Favero. Poi abbiamo la scomparsa del super bonus per le RSA, un'occasione persa per quanto riguarda l'aiuto agli anziani. E poi mi pare basta per quanto riguarda, sulla pagina degli spettacoli, la foto che ritrae Pedro Almodovar, che si è presentato insieme a Tilda Swinton e Julian Moore, e il suo film per l'eutanasia. In gara The Room Next Door, con Tilda Swinton e Julian Moore, la storia di un'amicizia e di una malata terminale. Così la lettura del Corriere. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica, che inverte decisamente i temi rispetto a quello che abbiamo visto sul Corriere, e apre con le elezioni in Germania, in Turingia e in Sassonia. In Germania conservatori al bivio, Scholz sconfitto, un risultato amaro, la CDU resta largine all'estrema destra ma si trova un rompicapo da sciogliere, scomparsi gli alleati tradizionali, adesso devono decidere se rompere il tabù dell'estrema destra di Alternative für Deutschland o dei filoputiniani di Wagenknecht. Anche AfD sono decisamente filoputiniani, se è per questo, ma vabbè. Dettagli. E poi c'è una lunga intervista a Dalis Weidel, che è copresidente di AfD, che in qualche modo dovrebbe essere il volto un po' più presentabile del partito. Se ci ignora, la CDU, quindi la Democrazia Cristiana tedesca, finirà come la DC in Italia. L'Europa ora ci ascolti o punteremo al Dexit, dalla uscita della Germania dall'Europa. Va bene, poi successivamente un reportage sulle sfide dell'economia in Germania, pochi investimenti e famiglie più povere, così la crisi tedesca ha spinto gli estremisti. La guerra in Ucraina e la frenata della Cina hanno messo in crisi il modello industriale, ora anche Volkswagen, simbolo dell'auto, pensa di chiudere uno stabilimento, non era mai successo prima. Così l'attacco di Repubblica, e poi in realtà non c'è molto altro. Repubblica la riprenderemo con le cronache romane più tardi. Segnaliamo però nella pagina dell'economia un tema che continuo ad affrontare, mentre Repubblica, mentre gli altri quotidiani, diciamo, man mano che svanisce la stagione estiva, se ne occupano di meno: l'annosissima questione dei balneari, proroga al 2027 in bilico con l'Unione Europea, resta il nodo indennizi, un confronto serrato fra Roma e Bruxelles, gli operatori chiedono risarcimenti per gli investimenti. Così la lettura di Repubblica. Andiamo adesso a dare un'occhiata al manifesto, che apre ovviamente con le cronache di Michele Giorgio da Gerusalemme, rivolta contro Bibi che non arretra, resteremo a Gaza, Israele è stato paralizzato dallo sciopero contro il primo ministro a favore di un accordo con Hamas per liberare gli ostaggi vivi. Ci sono le parole di Ofer Schwarz: chiediamo scusa agli ostaggi deceduti, avremmo dovuto agire con più decisione contro un primo ministro che non aveva interesse per la vita. Così il lungo intervento, il lungo scritto di Michele Giorgio da Gerusalemme. Nel frattempo Londra blocca una parte dell'export di armi verso Tel Aviv, stiamo parlando di un 10%, e stiamo parlando di un paese che in realtà non è fra i principali fornitori di materiale bellico, ma insomma è pur sempre un segnale da rimarcare. Poi, subito dopo, la Germania, un muro contro AfD, Sara Wagenknecht al lago della bilancia. In Sassonia il leader della CDU riconfermato non esclude accordi, anche perché diciamo ci sono delle ragioni della matematica, che la matematica impone, insomma le alleanze che si possono fare quelle sono, ecco, più di tanto non si può pazziare. Così in Turingia, dove però i fascio populisti sono arrivati primi. Il rifiuto dei partiti tradizionali non si è tradotto in astensionismo nelle due regioni, boom di votanti. E poi anche qua, come su Repubblica, si parla del Brandeburgo. Brandeburgo e scioperi, l'autunno caldo di Scholz. L'ultradestra minaccia la roccaforte SPD nell'ex DDR, il cancelliere sotto assedio e manca solo un anno al rinnovo del Bundestag. Nel frattempo Luciana Castellina si lagna sulla desolante divisione della sinistra in Europa, parlando di un meeting organizzato dalla Fondazione Rosa Luxemburg. Poi che cos'altro da segnalare per quanto riguarda la politica interna? Come sapete, si vota fra poco in tre regioni: Emilia Romagna, Umbria e Liguria. E anche in Liguria, come nelle altre due regioni, si sta arrivando a un accordo fra tutte le forze di opposizione al governo. L'intesa è sul nome dell'ex ministro Andrea Orlando. In Liguria Orlando supera gli ostacoli, la destra in alto mare. E poi, vabbè, diciamo, il povero San Giuliano lasciamolo stare, perché davvero non che dire. E ancora notizie dagli esteri, con il Sudan, dove sta, così come del resto nel Tigray, dove si è svolta un'ecatombe di dimensioni bibliche nel più completo disinteresse generale, e in Sudan sta avvenendo qualcosa di molto simile, ecco, con una guerra civile, in realtà uno scontro fra due fazioni, una peggio dell'altra. In questo caso, essendo che una delle due fazioni, diciamo, all'appoggio cinese e l'altra all'appoggio di alcuni paesi del Golfo Persico, non essendo di mezzo troppi occidentali, l'interesse qui è relativo, anche da parte di chi dovrebbe non manifestare, insomma, esprimere il proprio sdegno per una quantità di morti che ha superato sicuramente le 150.000 unità, ma soprattutto per una carestia che interessa milioni e milioni di persone. Torture, esecuzioni e impunità, Sudan shock. Human Rights Watch accusa entrambe le fazioni per il ricercatore Robin Taylor. I gravi abusi accertati sono crimini di guerra. Anche nella vicina Libia le cose non vanno per nulla bene. Pozzi e Banca Centrale, la Libia sull'orlo di un nuovo conflitto. Haftar riapre le ostilità del suo governatore. L'ONU preoccupata dell'uccisione di Bija, trafficante messo a capo della Guardia Costiera, alimenta il caos. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda il manifesto. Anche qui molto spazio per il film di Almodovar. Insomma, c'è un fotogramma che è destinato a sicuramente futura fortuna, con le due protagoniste inquadrate quasi fosse un quadro di Hopper. E infine l'ultima pagina è dedicata alle dune cancellate, le dune cancellate sia nel senso di messe sotto cancello sia proprio di rase al suolo. In Francia sulla Dune du Pilat gli escursionisti salgono a 115 metri per ammirare l'oceano e la foresta. In Italia sono state spianate eliminando flora e fauna, e così avanza l'erosione. Così il manifesto, ultimo intermezzo musicale, e poi concludiamo le cronache nazionali e andiamo a vedere se le cronache romane ci offrono qualcosa. Do you do? Yaga yaga, yaga yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, yeah. Yaga yaga, yaga yaga yaga. Pass me.
more than me dagga. Who want the dance all fi stop? Police, who now want fi see herbs a shop? Police, who kill the youths from the block? Police, them no want fi hear truth. Muscles, fox, who want fi see herbs a drive? Police, are the easiest man fi drive. Police, them no want fi see get to survive. Police, as we see them get a youth half fi die. Hey yo. Man for drive. Police, them no want to see you survive. Police, as we see them, they told you to have to die. Hey yo, see them every day on the highway. Roadblock them up on the freeway. See them every night, nah do no right. No rock fish hurt you at the stoplight. Yeah, the helicopter with them spotlight. That's why them lock up the light, won't be a dark night. Drive. Police, who are the easiest man for bribe? Police, them no have to see get to survive. Police, as me see them, look me have to make a dive. Me look and see, laws and others collapse. I love you, have to be careful how them caught you in a them trap. Then I lock you up, them I lick out your head back. See, in a the city, blah, gah, 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 gah. The arms out, looting and the shooting must stop. And that's why Anthony be a bust the fire. From jungle and river back, the youth them from Waterhouse, the valley, no I say. Man to drive. Police, who know how to see get to survive. Police, as we see them jump off a wire hide. That one your name. Ask them who have the long gun. Who kill the most youth on a jam down. Who have the innocent them locked down. Ask the old farmer who burn the herbs down.
I try to keep our love going strong, but no matter how hard I try, something went wrong. I like to keep our love going long, but no matter how much I lie, the truth was too strong. I cried when you decided to go. I cried much more than you'll ever know. My pride is my only company. My pride will get the best of me. I'll dance with the ghost of our love. I will dance with the ghost of our love. I'll carry the ghost of our love.
Allora, 9:41, ritorniamo in voce per l'ultima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Allora, ci manca da leggere. Anzitutto Avvenire, per quanto riguarda Avvenire, sicuramente non possiamo non cominciare dalla morte, dall'uccisione in Libia del boss Bija, su cui tanto aveva indagato nello scavo, che firma anche l'articolo ovviamente che campeggia oggi a pagina 9. La fine del militare trafficante, ucciso in Libia il boss Bija. Nel 2019 per primo Avvenire aveva raccontato i traffici di esseri umani, droghe e petrolio del guardacoste ricercato da ONU e Interpol, individuato al CARA di Mineo. Domenica l'agguato a Tripoli. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti interno messo in atto per frenare gli appetiti del guardacoste e mandare un messaggio a chi pensa di fare lo stesso. Perciò si guarda le prossime ore per decifrare il movente e misurare le ricadute della clamorosa imboscata. Nel frattempo, ieri sono sbarcati a Fiumicino con un corridoio umanitario da Tripoli 20 profughi, che in gran parte evacuati dai campi di detenzione della Libia. E ancora, per quanto riguarda invece il Mediterraneo, 129 migranti salvati, in 40 sono finiti in acqua. Quindi uno dei temi della politica interna di quest'estate, le proposte sullo Ius Scholae, sul cosiddetto Ius Scholae, sulla cittadinanza, qui siamo alla pagina precedente, pagina 8, entro il mese la proposta di Forza Italia, gli alleati divisi per Fratelli d'Italia, è un tema estivo, continua il pressing azzurro in seno alla maggioranza. Tajani ora dà mandato ai gruppi parlamentari di elaborare un testo sullo Ius Scholae da presentare poi al centrodestra, ma senza cercare sponde con le opposizioni. Così Avvenire. Poi a pagina 11 l'Ucraina, le bombe russe non fermano il primo giorno di scuola a Kiev, all'inizio delle lezioni una testimonianza della resilienza del nostro popolo, dice Zelensky, serve il via libera per attacchi a lungo raggio, prosegue Kuleba, mentre secondo il Cremlino l'offensiva a Kursk fallirà, poi vorranno trattare. Queste le posizioni ufficiali. E poi, diciamo, a proposito, qui non siamo nello Ius Scholae, c'è una lunga intervista al nostro concittadino, il lanciatore del disco Rigivan Ganeshamurti, che parla di 2 mesi di gare e di un record, intervista che poi ritroveremo, insomma non la stessa, anche sul Messaggero. Allora, non mi pare ci sia altro per quanto riguarda Avvenire. Possiamo andare allora al Messaggero, o sul Messaggero, diciamo, possiamo tranquillamente bypassare tutte le prime pagine, che insomma non fanno altro che reiterare quello che abbiamo visto finora. Da segnalare sicuramente un caso giudiziario, insomma, veramente non si trovano le parole per definirlo. Sicuramente insomma, potrebbe essere la materia per il prossimo libro di Carrère, ecco, mettiamola così, e non è detto che non ci stia pensando. Comunque, pagina 13, droga la moglie per 7 anni e la fa stuprare da estranei, il caso che scuote la Francia. Ha processo un 71enne, almeno 92 le violenze registrate, gli uomini coinvolti sono 72, tra loro anche professionisti insospettabili. In 51 adesso sono alla sbarra. La donna era sempre più debole, aveva iniziato a perdere i capelli, era convinta di avere i primi sintomi dell'Alzheimer. così da Parigi, ma insomma se ne sentirà parlare sicuramente ancora. Chiudiamo la lettura del Messaggero con l'economia. A proposito di Germania, l'auto mercato in rosso, finito l'effetto incentivi e arriva la crisi Volkswagen. Ad agosto le immatricolazioni calano del 13,4%, ma le Stellantis che perde il 32,4%, la casa di Wolfsburg lancia l'allarme, rischiamo di chiudere uno stabilimento. Anche il colosso tedesco ora ha paura, in pericolo migliaia di posti di lavoro. In 87 anni di storia il gruppo non aveva mai affrontato una situazione così grave. Prima di passare alle cronache romane, quindi concludere la rassegna stampa, il dubbio. Allora, il dubbio anzitutto ci ricorda nella sua versione online, visto che la notizia è proprio di poche ore fa, che siamo giunti a 68 per quanto riguarda la tragica conta dei detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno. Qui bisogna aggiungere 7 appartenenti alla polizia penitenziaria. L'ultima, appunto, proprio poche ore fa, un 62enne beneventano che si è tolto la vita in carcere. Un passato tossicodipendente, 62 anni, sembrerebbe senza rapporti con la famiglia, evidentemente ha perso ogni speranza e si è impiccato nel pomeriggio nella sua cella della sezione isolamento della casa circondariale di Benevento. Poi, sempre per quanto riguarda il dubbio, gli esteri, andiamo in Brasile. La Corte Suprema Federale del Brasile ha ordinato il blocco totale di X, ex Twitter, a causa della mancata conformità della società alle richieste legali imposte dal giudice Alexandre de Moraes. Un blocco confermato dalla maggioranza dei giudici che rappresenta una delle azioni più drastiche intraprese contro un gigante dei social media in Brasile. La decisione arriva dopo che X ha chiuso i suoi uffici nel paese ed emende azioni legali contro i suoi dipendenti. Secondo De Moraes, X non ha adottato misure sufficienti per contrastare la disinformazione e i discorsi d'odio sulla sua piattaforma. Il giudice aveva chiesto il blocco di vari account di attivisti di estrema destra colpevoli di diffondere teorie cospirazioniste e fake news. In risposta, il proprietario di X, Elon Musk, ha criticato duramente le richieste del giudice, definendole illegali e accusando De Moraes di censura. Musk ha persino dichiarato: De Moraes merita il carcere per i suoi crimini. E poi, infine, sempre su questi temi, anche se vicende ben diverse, in Iran corregge un post di Khamenei condannato a 12 anni, arrestato a giugno dopo aver postato un punto in risposta a un tweet della guida suprema Ali Khamenei. Il blogger e attivista Hossein Shahbazadeh è stato condannato a 12 anni di carcere in Iran. L'avvocato del condannato ha riferito che il suo assistito è stato condannato a 5 anni di carcere per propaganda a favore del regime sionista, 4 anni per insulto al sacro, 1 anno per propaganda contro il sistema e 2 anni e 50 milioni di torman di multa per aver pubblicato menzogne. Tutto questo per un punto solo, un segno di interpunzione. E poi, vabbè, ovviamente questa persona, Shahbazadeh, è un noto editore attivista che da anni critica la situazione in Iran, spesso con messaggi dai toni scherzosi. A maggio il regista Mohammad Rasulov è fuggito dal paese dopo essere stato condannato a 8 anni di carcere, fustigazione e confisca della proprietà dei suoi film. A giugno un tribunale rivoluzionario di Teheran ha condannato la fumettista Atena Farghadani a 6 anni di carcere per propaganda contro la Repubblica Islamica e insulto al sacro. Ora è toccata al politico ed ex viceministro dell'interno Mustafa Tajadeh, figura di spicco del campo riformista della Repubblica Islamica, appena accusato di propaganda contro lo Stato. L'Iran ha intensificato la repressione contro artisti, donne senza vele e critici delle politiche della Repubblica Islamica sullo sfondo del malcontento diffuso per la difficile situazione economica e le tensioni sociali. E questo, insomma, la faccia di chi raccontava un nuovo governo riformista che avrebbe cambiato radicalmente la situazione. Il sistema è quello e non è modificabile. Allora, 9:51, chiude qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questa mattina, martedì 3 settembre 2024. Ora, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, poi qualche piccolo approfondimento subito dopo. Che piccolo approfondimento subito dopo.